Eccoci qua. Ben trovati.
2019 siamo ripartiti finalmente.
Che reinizio.
Un po' più vecchi di prima,
un po',
un po' più, un po' più le pancia.
Ma tu sai che ogni giorno siamo sempre più vecchi, eh? Ogni giorno siamo sempre più vecchi, lo sai?
È vero. Ogni giorno un giorno in più.
Allora, prima di incominciare, Nico, tu come hai passato queste vacanze?
Lavorando con raffreddore, quindi ho mangiato.
Ecco. Ok.
Hai lavorato con raffreddore.
E ho mangiato nonostante per
raffreddore. Sì, sono sti fischi, non so, capisco un po'.
Giacomo,
tu come hai passato sia Natale che Capodanno? Bene, mangiato?
Molto tranquillo. Beh, io non sono un mangione, quindi se mangiavo a pranzo saltavo la cena.
Ecco.
Sono sincero, lo so.
Si aperta la porta, ma tutti i guai, eh?
Oh, bene.
Ecco.
Sì, è arrivato un altro ospite.
Questo fischio, dice, dite, buoni arrivati,
è il tuo che fischia la
cosa, quindi. Allora,
tu, Federico, che ci dici qualcosa, come l'hai passato?
Io tranquillo, in famiglia, con la ragazza, insomma, quindi una cosa molto intima, molto, insomma, come tutte le vacanze natalizie, fondamentalmente. Passarle con la famiglia è la cosa, credo, migliore, insomma, con gli amici, ecco, quindi.
Adesso, finite vacanze,
Ho mangiato la farina, un arrosto, un sacco di robe.
Poi così si beruffi,
il cappone, queste cose così. Tutte robe light, insomma, no?
Interessante, ecco. Sapere il suo menù anale sotto le feste.
Ci teneva.
Però è ritornato a trovarci, la prima puntata del 2019, quindi per debutto di quest'anno.
Speriamo che porta fortuna, perché sennò non lo invitiamo più.
No, io porto fortuna e ringraziare per aver portato ospiti.
Potrei dire lo
super.
Stesso anche
attenzione.
La voce di Daniele, grazie Daniele,
bello. Daniele, ben trovato.
Buon anno a voi, buon anno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te.
Appena mi hai detto, guarda, quest'anno partiamo con voi, ho detto certo, e ho il piacere e l'onore di aver portato tre ospiti d'eccellenza.
Ci ho pensato per tempo, siamo ben organizzati.
Dici, ma vediamo come andrà a finire.
I nomi, anche stanno, speriamo di non sbagliarmi con i nomi, perché le ultime puntate mi sono dato i nomi, stanno sperando di essere più bravo.
Ma sicuramente.
Questa sera vi stupirò. E chi hai portato come ospiti? Li presenti tu?
Adesso sì, dai. Presentiamo io. Vai, o li presenti tu? Anzi, ne facciamo una, presenti tu, così voglio vedere se hai studiato.
Ci sto sudando.
Presento io, così siamo tutti a posto. Di solito mi tolgo anche la giacca.
Allora, fa un po' freddo.
Sì, infatti questa è la prima sorpresa.
La prossima volta porto a stufetta.
Esatto, quest'anno proprio manca il riscaldamento. Ci ha rotto.
Bisogna
ripararlo. Ecco.
Allora, la prima ospite è Dina Elu. Giusto?
Grazie,
giusto.
Benvenuta.
Perfetto.
Ciao.
Gianni Narcisi.
Buonasera, eccomi.
E poi un ritorno, perché già sei stata una volta, Tiziana Casale.
Precisamente.
Buonasera.
Uno me lo sono ricordato.
Vabbè, uno su tre, dai. Ti ho fatto passi in avanti.
No, anche Gianni, anche. Allora, parliamo oggi stasera di volontariato, sport, associazionismo, come sempre un tema, no? Un connubio che ogni volta che parliamo dimostra la sua utilità e la sua importanza con i nostri mai ospiti.
Okay? È bellissimo, perché sembra che lo sta confessando il prete sull'altare.
Sì, beh, effettivamente la mano
era quello, lui si confessa.
Abbiamo lasciato
prima
e quest'anno
è ancora peggio.
È interessante quello che ha fatto notare.
Sì,
è vero, sembrava lui col collarino,
così va bene. A nuove aspirazioni.
Se sto così va bene.
Se lo confessava.
No, diciamo che l'idea di questa puntata è stata portare tre attrici
protagoniste
di un settore secondo me molto importante, che è quello dell'attivismo, perché un conto è associazionismo, un conto è sport, ma l'attivismo che ti dà la possibilità di fare sport piuttosto che associazionismo.
Assolutamente.
E parleremo di violenza di genere, parleremo di inclusione, parleremo di bullismo, quindi tutta una serie di tematiche che oggigiorno secondo me sono importanti, perché ti danno la possibilità di capire le varie sfaccettature su cui la società in questo momento si trova ad avere a che fare. E la cosa positiva, e non vorrei essere retorico, ma è importante comunque sottolinearlo, sono tre persone, tre donne, a dimostrazione che chi dice che il cambiamento è donna, sento spesso questa frase, è vero.
Eccoci qua.
Sì.
Con i fatti è dimostrato.
Anche tu, Daniele, quest'anno dici...
No, aspetto il 2020, la faccio di sonda e magari a quel punto,
voi fate, io adesso non lo cambio. Poi
no, anche perché saresti inguardabile, secondo
grazie,
me.
Molto gentile, andiamo con la musica, andiamo solamente dove si possono ascoltare fino a 22, su www.arifonica.com,
pagina Facebook, quindi
lunedì.
Quello possiamo anche accendere le webcam, visto che insomma possono...
Vediamo se magari le nostre...
Adesso lo chiedo.
vediamo.
Partiamo alla grande con canzone. La nuova di Marco Mengoni insieme a Tom Walker. Ola, e ce l'ascoltiamo.
A dopo, vai.
A dopo.
Ciao.
I used to be a little better at dancing on my own. Before you put your arms around me, swept the world beneath my feet. And I was just a dreamer living easy, not a penny to my name. I drink away the lonely days, and that was till you came my way. And you said, hola, hola, I don't remember anymore. You said, hola, hola, but I'm sure that wasn't all. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola, non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere, ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere il tempo come quando c'è casino ad una festa. And I never was much good at watching movies with subtitles, but with you I didn't mind it. And I guess that's the cliche, 'cause now that you're gone I can't watch films without them. Ain't the same on this sofa when there's no one to hold you. Guess I wasted my time trying to learn Spanish. The only thing I can say is hola, hola. Hola, hola, eh. It's hola, hola, eh. It's hola, hola, eh. It's hola, hola. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola, non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? I guess I wasted my time trying to learn Spanish. The only thing I can say is hola, 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 hola.
Rieccoci qua.
Eccoci qua, dopo aver sentito, lo ricordiamo.
Marco Mengoni e Tom Walker.
Chi si ascolta, chi si ascolta adesso.
Continua a fischiare la cuffia, oggi è così.
Oggi è stata
difficile, ma riusciremo a
fare. Nessuno è tocca, uguale, ecco.
Forse per questo, ecco. Sono lì,
siamo qui fermi,
s'annoia.
Nessuno le tocca.
Allora, iniziamo la nostra puntata del 2019, prima puntata di lunedì. Dani, parliamo di un evento che avete fatto, l'ultimo evento, a dicembre, no? Come l'associazione Yakat. Ho detto anche bene.
Bravo,
vedi, tra l'altro ho studiato stasera,
è
gira, no,
è pronto,
è una cosa da matti.
Vedete, ho sorpreso, effetto, effetto, ho studiato.
Bravo, è quello che devi fare,
mangiate.
Infatti, ho mangiato e studiato. Da questo evento ed è fatto appunto qua a Perugia, ne parliamo un attimo.
Certo, allora questa è stata la quinta edizione del premio al merito sportivo e sociale della nostra associazione. Noi ogni anno premiamo personalità nel mondo dello sport che siano contraddistinte nel sociale piuttosto che hanno rappresentato comunque un messaggio di inclusione, un messaggio di responsabilità. E nelle precedenti edizioni abbiamo premiato Giacomo Sintini, abbiamo premiato i Sette Cervali che voi conoscete, Leonardo Cenci, Goran Vujovic, Mirka Francia, il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 Vincenzo Mangiacapre, abbiamo premiato Luca Cardinalini che è un giornalista, ne abbiamo premiati veramente tanti in questi 5 anni. E quest'anno gli ospiti, diciamo i premiati, sono stati appunto l'arbitro Fabrizio Saltalippi, arbitro ex arbitro internazionale di pallavolo, e Gianni Narcisi, che come si dice ho avuto il piacere di conoscere precedentemente, ed è da qui è nato appunto anche il discorso del premio, perché è stata molto disponibile quando abbiamo avviato questa nostra iniziativa che si chiama I Valori dello Sport, che appunto è quella di lanciare un messaggio di responsabilità, attraverso fondamentalmente che cosa? L'unione dei valori, cioè le differenze fondamentalmente possono essere le risorse, ciò che invece ci unisce sono i valori e il coraggio che noi mettiamo nel perseguire questi valori.
E quindi Gianni...
Ma Gianni, ci vuoi parlare?
Un attimo, pesante.
Un attimino.
Siamo qua.
Vai, non mi ghiaccio.
Guarda, è una chiacchierata tra come il bar dello sport, quindi tra amici. Quindi.
Certo, ha dato la descrizione del programma, bar dello sport.
Vabbè.
Quelli del lunedì.
Bar dello sport.
Premetto che sono alquanto emozionata, imbarazzata, e non so quanti altri aggettivi tirare fuori. Però, eccoci, sì, Daniele... Penso che abbia già detto abbastanza. Io, che dire, la mia storia è iniziata tanto tempo fa.
Io scusa ti interrompo, però voglio dire una cosa. Cioè, stiamo presentando una atleta.
Infatti adesso lo dico, no?
Che è stata le Olimpiadi di Rio, perché almeno ce la sappiamo.
No, assolutamente, perché... vai.
Sì, sono, come dice Daniele, sono un atleta della nazionale italiana di ciclismo paralimpico. Sono 4 anni che sto in nazionale e ho partecipato alle Paralimpiadi di Rio 2016 e sono entrata in nazionale nel 2015 con esordio vincente, perché arrivai terza dopo l'America e l'Australia. E da lì altri 3 anni, diciamo, brillanti. Eravamo in Svizzera nel 2015, poi nel 2016 sono arrivate altre medaglie in Italia, in Belgio, e nel 2017 arriva la medaglia d'argento in Sudafrica, quest'anno insomma dei quarti posti, sesto posto al mondiale, insomma non è che si può sempre vincere, anche gli altri vanno davanti.
Sul podio.
No, ma c'è da dire questa cosa, che Jennifer ha iniziato nel 2014. Scusa, mi viene detto Jennifer.
Sì.
Non
so. Io sono risalita in bici nel 2014, okay. In realtà ci andavo già quando ero ragazzina, a 13 anni, e per me la bici è stata tanto e lo è tuttora, perché penso che sia qualcosa che proprio fa parte della mia vita e mi permette di vivere, mi aiuta a vivere e rende più bella la vita, perché sono nata con una disabilità e sono nata con un problema che, come tanti bambini, penso quando si vive un piccolo problema a volte lo si ingigantisce, no? E sembra qualcosa di insormontabile, come una montagna, in realtà a volte anche meno di quello che in realtà è. Però se c'è un ambiente attorno che non aiuta, e l'ambiente a volte può essere il contesto culturale di provenienza, io sono nata in un paesino della provincia di Cosenza, e ambiente per me significava i coetanei, quindi i ragazzini che la mano davanti la bocca e salciucciù e le dita contro per indicare, ma quella lì come mai cammina così, c'è la zoppia, le scarpe ortopediche eccetera eccetera. Tutto questo a rappresentare che cosa? Una situazione di disagio che andava crescendo dentro di me, proprio negli anni più belli in cui un bambino dovrebbe vivere, insomma, tutt'altro.
Assolutamente.
E non sono l'unica che purtroppo c'è ricordi dell'infanzia tra gli ospedali, le cure, cercare di andare oltre, insomma, questi scarnimenti. Sono anche un po' emozionata e nel ricordarlo, e però questo da una parte mi riempie anche il cuore di gioia, perché mi permette oggi di essere a 30 anni più vicina e con tanta voglia di essere ancora più vicina ai bambini che vivono in qualsiasi situazione di disagio per un qualsiasi motivo. E niente, a 13 anni è arrivata la bici, dopo tante cose che erano arrivate nella mia vita, ma che forse non erano quelle. Avevo praticato nuoto, ma da lì ero scappata perché mi avevano scoperta e il mio obiettivo era nascondermi per non far scoprire sta gamba. Quindi era una gamba malformata a cui era legata una bambina e non una bambina. Col ciclismo a 13 anni mi sono detta, ok, gli anni passano e la vita sta cominciando, no, a entrare nella fase più bella che voglio fare. O vivo per sempre nascosta al mondo o decido di mostrarmi per quello che sono. E vediamo quando mi chiederanno ma c'è una gamba più grande, dico sì, che succede? Niente. Allora da lì ho iniziato ad essere Jenny così com'ero e me stessa, e quello che per me era un punto di debolezza è diventato un punto di forza. Cioè quella bici pedalata dopo pedalata, in realtà io mi ricaricavo ogni giorno, cominciavo finalmente a vivere, e quello è stato grazie allo sport il momento in cui è iniziata la mia vita e ho salvato la mia vita. Una fase in cui...
E ha scoperto una passione, no? Che poi...
Anche la passione.
La passione vera sportiva, sì, che poi ti ha, no?
Sì, 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 sì. Che in realtà l'avevo poi ritrascurata durante, diciamo, il periodo scolastico, perché avevo corso con i ragazzini, ma era più una forma di socializzazione, no? Che altro. E da lì questa voglia di fare dello sport è il centro della mia vita, quindi lascio casa, a 19 anni mi trasferisco a Perugia e vengo a studiare scienze motorie, tra un esame e l'altro rimaturo la voglia di tornare sulla bici come atleta, ancor prima di fare il preparatore atletico. Quindi nel 2014 salgo su quella bicicletta, ritrovo la Jenny 14enne che aveva tanto coraggio, e le cose sono arrivate da sole. La nazionale è arrivata senza che nemmeno me l'aspettassi. E penso che, cioè, quella bambina che stava lì nascosta a vergognarsi mai poteva immaginare che 10 anni
come
dopo...
Come una bici, sarebbe, no?
Di sì, o un po' poco più di 10 anni dopo, con la maglia azzurra, stavo in Svizzera a rappresentare una nazione intera, magari tutti i bambini che avevo incontrato negli ospedali e tutti gli italiani, sul terzo gradino del mondo.
Io direi di fare un applauso a Jenny, quello che ha rappresentato, rappresenta
un grazie, perché dimostra, no, con il suo successo, la sua vita, con la sua, con la tua storia, con il tuo padre. Adesso quanto è bello vivere lo sport come vivi tu, come una passione vera che poi ti fa scoprire la tua vera personalità e ti porta anche alla riscossa, no? Perché penso che oltre ai successi che hai ottenuto con la bici, sono state medaglie che ti hanno ripagato per tutti gli sforzi che hai fatto e per tutto l'impegno e la volontà che hai messo. Quindi un grazie, perché è un messaggio bello che dà anche a chi ci ascolta,
sì,
che
ma infatti io,
nonostante le disabilità, si può affrontare sfide, si possono vincere e si può supplire.
Guarda, io ti dico una cosa,
è meraviglioso se parti di sé.
Parla, vedi, quando dici disabilità, per me la disabilità è negli occhi di chi guarda.
Assolutamente, questo assolutamente.
Penso questo. Penso invece che durante la cena, quando appunto è stata premiata, parlavamo di una parola che secondo me è importante, è quella del coraggio.
Il coraggio.
Coraggio di esservi tutto se stessi. E poi tutto ciò che viene va affrontato rispetto poi al tuo modo di essere, al tuo modo di sentire. E quindi fondamentalmente potremmo definirci tutti quanti diversi, perché ognuno ha un modo, no, diverso rispetto all'altro, però poi ciò che ci accomuna, ciò che può essere appunto il metro anche di, non dico di giudizio, ma di valutazione della qualità di una persona, appunto, è il coraggio. Quanto veramente metti coraggio quando fai una scelta, quanto coraggio metti quando tu persegui quella scelta, e fino a che punto sei disposto a sacrificarti per quello.
Il coraggio di provare.
Coraggio di essere.
Di essere, scusami. Mai.
Volevo fare una domanda a Jenny, poi semmai andiamo con, non so, tu Giacomo, sfreni dalla voglia di fare domanda a Jenny, ti vedo. Allora, no.
Sono rimasto colpito, mi ci vuole rimasto, un po' per riprendere.
Ci vuole un po' per riprendere, tu so. Lì, i tuoi genitori in tutto questo ti hanno aiutato? Sì. Sono stati vicino? Penso che...
Cioè, i miei... Oggi, cioè, capisco dalla parte del genitore cosa significa sentirsi impotenti di fronte a un figlio che comunque fatica ad accettarsi e non sapere cosa fare. Allora i miei mi dicevano sempre che io non ero diversa o inferiore agli altri, ma la mia diversità era un modo di essere speciale. Io ero una bambina speciale per loro e dovevo esserlo soprattutto per me stessa. Questa cosa l'ho capita negli anni proprio grazie allo sport.
E questa è una cosa, anche questa
è un tema anche importante, no?
Di anche dei genitori con la G maiuscola, perché no, un figlio non lo fanno sentire, no, disadattato o una cosa diversa, ma una cosa normale che poi, anzi, c'ha qualcosa in più forse degli altri, no? Perché tu c'hai più coraggio e la forza di migliorarsi, è questo, ogni giorno.
Dopo ci parla anche di un progettino, importante.
Progettino che poi, quando torniamo dalla musica, progettino, e poi mettiamo anche su YouTube, sentire, perché ci ha detto una cosa, c'è un cartone animato, insomma, adesso
Dopo ne parliamo, andiamo con la musica
sì,
e poi...
mettiamo Elodie, verrà da sé, perché ascoltate bene le parole, è una canzone che ronza nella testa, poi rimane lì, il ritornello.
Come si chiama la canzone?
Verrà da sé, sentite un attimo quello che dice.
Okay? Quindi, verrà da sé, ho detto bene, anche la canzone.
Vedremo come verrà.
Vai, andiamo.
Io mi credevo persa, col cuore chiuso in tasca. Mi aspetto sempre che poi arrivi tu. Una giornata spenta, ingoio la tua assenza e le tue mani non le sento più. Ma sento di poter dire che il senso non vive lontano da me. E sento di poter dire che tutto il resto poi verrà da sé. Mi vesto senza fretta, un film già visto che non guardo più. Ti sei scordato tutto, io invece un po' ci penso. Magari non ci rivedremo più. E sento di poter dire che il senso non vive lontano da me. Lontano da me. E sento di poter.
Eccoci qua.
Sì,
20:54 in diretta. Ma sempre su
www.radiofonica.
Ma che fantastico. Quelli del lunedì
in diretta web su www.radiofonica.com.
Dove?
Purtroppo
Giacomo, purtroppo
abbiamo lasciato peggio del
abbiamo questo e
ce lo teniamo.
Che fare così.
Continuiamo, che dite?
Sì, anche se siamo come si mai continuiamo.
Mi avete messo in mezzo poi.
Sì, in mezzo, è stato a te perché sono stato io l'ultima volta, è stato a te, quindi
si è ricordato l'anno scorso.
Tu sei in mezzo come il giovedì, c'è una briscola che ammazza l'asse, quindi
allora noi siamo
passiamo a Tiziana.
Tiziana Casale, passiamo. Perché Tiziana perché, questa sera è qua?
Vai, Daniele.
Perché Tiziana è responsabile di un'iniziativa molto interessante che viene fatta già da diversi anni qua su Perugia, giusto?
Se non mi sbaglio. Sto il primo anno quest'anno.
Perfetto. Ok.
Vedi, sta sbagli tu.
È la vicinanza tua.
Vedi, una volta per uno.
Però scintille stasera.
Però diciamo che è ben augurante.
Però scusa, io ovviamente no, io conosco tramite solo per questo evento, ma anche tramite Fabrizio Rasinelli, che tra l'altro salutiamo,
ciao Fabrizio,
presidente dell'Avis di Perugia. E che mi ha parlato sempre molto bene delle iniziative che insomma vengono fatte.
Grazie, molto gentile.
Stop and Go è un'iniziativa che si tiene a Perugia, che si è tenuta a Perugia quest'anno, anzi l'anno scorso nel 2018, e tratta appunto del tema del bullismo. Sono state invitate associazioni, sono state invitate scuole. Tutto questo è stato finalizzato a cosa? A creare una rete, un network, un momento di confronto che potesse favorire la reciproca conoscenza, finalizzato ovviamente ad un obiettivo, cioè quello del stop alla violenza, che è il bullismo. Vero Tiziana?
Sei preparatissimo,
che
bravo.
Che presentazione che
però
t'ha fatto,
mi segue. Grazie Daniele. Sì, allora quest'anno sono venuta qui a parlarne già la volta scorsa, abbiamo parlato di questo evento molto importante che nasceva come desiderio da parte nostra di dire stop a ogni forma di violenza e ripartiamo da quello che c'è di buono, no? Ripartiamo da ora e vediamo che cosa si può fare per il futuro. In realtà il bullismo è solo uno degli aspetti di cui abbiamo parlato, perché le violenze sono varie. Noi abbiamo qui stasera con noi anche la presidente di un'altra associazione che si occupa di violenza di genere. Il progetto Donna nasce come un'associazione che si occupa di varie forme di violenza, tutte le forme di violenza. Quindi quando parliamo di violenza psicologica, di violenza in ambito lavorativo, quindi di stalking, di mobbing, parliamo di le violenze tra i giovani. Quest'anno abbiamo parlato in particolare di quello che era il disagio dei giovani, quindi che include tutte le forme di violenza. Perché i giovani sono violenti? Perché i ragazzi esercitano violenza tra di loro, quindi attraverso il bullismo? Perché ci sono stati episodi di violenza al parco? Perché le baby gang? Perché questi ragazzi che si riuniscono per picchiare altri ragazzi che stanno giocando tranquillamente al parco? Allora, da qui nasceva la mia esigenza di capire perché tanta violenza tra i giovani e soprattutto rendendomi conto del fatto che i giovani non hanno prospettive future, quindi cercano in ogni forma di espressione, anche violenta, di uscire da questa difficoltà che vivono. Allora, i giovani oggigiorno. Parliamo dei giovani, io voglio parlare di giovani e disagio giovanile, perché in effetti Stop & Go ha parlato di tutto questo. Noi abbiamo abbracciato tutto quello che riguarda il disagio giovanile, partendo dal bullismo come forma di espressione proprio violenta che usano i giovani per poter interagire tra di loro, ma poi abbiamo fatto passaggi verso altri ambiti che sono quelli delle droghe, l'uso delle droghe, quindi delle sostanze in età giovanile, ma soprattutto delle bevande alcoliche in età giovanile. Poi vi dirò alcuni dati. Abbiamo parlato del problema legato all'alimentazione, quindi lo sviluppo dell'anoressia e della bulimia, sempre che sono disturbi dell'età giovanile, e per finire con lo sballo del sabato sera, quindi anche la preoccupazione che vivono i genitori quando i figli escono, perché cercando lo sballo, quindi una via di fuga rispetto a quella che è la quotidianità, che non ti dà altre prospettive, rischiano la propria sopravvivenza, la propria vita, e molti gli incidenti infatti che si registrano tra venerdì e il sabato. E non ultimo abbiamo fatto una serie di attività di incontri con le scuole. Abbiamo inventato il format del focus group, abbiamo invitato tantissime scuole di Perugia, sia scuole medie che scuole superiori, abbiamo parlato di tutti questi temi facendo parlare i giovani con i giovani agli adulti. Quindi la sera abbiamo realizzato una serie di incontri, di dibattiti, talk show proprio tra istituzioni, associazioni, esperti, e abbiamo messo in campo vari temi e abbiamo cercato di capire come mai questa difficoltà da parte dei giovani, perché i giovani sono i grandi esclusi della nostra società, da partire dagli 11 anni fino ai 20, in realtà non esistono politiche che riguardano i giovani, sono i grandi esclusi della nostra società, a qualsiasi livello, sociale, culturale, non esiste assolutamente niente che possa interessarli. Quando loro mi parlano di sport, mi parlano come di un'opportunità da dare ai giovani per integrarsi, per stare insieme, perché che cos'è la violenza? La violenza nasce da una discriminazione, nasce da un odio, una forma di odio, no? Verso qualsiasi altra persona, ma l'odio anche verso se stesso, perché quando cerchi di far male a te stesso attraverso l'uso di droghe o di bevande alcoliche, anche quello è il rifiuto di te stesso. Ma perché tanto malessere nei giovani? Quindi abbiamo guardato un po' i dati, le statistiche, ci siamo resi conto che l'Umbria è una delle regioni più depresse in età giovanile. Questo semplicemente si verifica dall'uso di antidepressivi, l'abbiamo detto anche l'altra volta, che è tra più alti in Europa, in età giovanile. E poi l'altro fattore è quello della grande migrazione di giovani laureati verso l'estero, quindi noi abbiamo un flusso migratorio di talenti, di ingegni che vanno fuori dall'Umbria per importare chiaramente risorse meno interessanti. E allora porre l'attenzione sulla questione giovanile. A questo punto per me è diventato proprio un obiettivo, perché tutte le altre tematiche sono molto trattate dalle associazioni del territorio, compresa la violenza di genere. Io non mi occupo nello specifico di violenza di genere, noi siamo nati come associazione che si occupa di contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza, quindi quando parliamo di violenza per me è anche la violenza che subiscono gli uomini da parte delle donne, ecco. La vessazione, la denigrazione che può subire un uomo da parte della donna, per me esiste la violenza, e infatti rifiuto un po' di pensare che esista soltanto l'uomo carnefice e la donna vittima, perché molto spesso non è così. E su questo io mi trovo piuttosto in contrasto con tutte le altre associazioni del territorio, che invece
portano avanti il messaggio che l'uomo è carnefice.
Ecco, e messaggi femministi, insomma. Quindi.
Messaggi femministi, tant'è che la mia non è associazione femminista.
Come ad Hollywood sta succedendo, perché sembra che adesso tutti gli americani sono diventati
violenti
stalker, insomma, vabbè.
Allora, lì è una questione diversa. Ecco. Allora, noi siamo stati un'associazione che nel tempo ha fatto tante attività di formazione in vittimologia. Per me la vittima non conosce né genere, né età, né provenienza.
Esatto.
La violenza è violenza. Mi trovo male quando mi interfaccio con altre associazioni che si occupano di questo tema, perché in realtà si parte dal presupposto che l'uomo scanna la donna. Io rifiuto di accettare questo, perché ascolto molti più uomini in associazione da me che donne. Infatti mi chiedono spesso di creare una sezione progetto uomo,
perché andrebbe fatto anche per uomini,
siamo gli unici che ci occupiamo di un tema che non è gradito, che è quello della violenza in genere. In genere, che è tutta un'altra. Quindi per quello ci occupiamo di bullismo, ma il bullismo è solo una forma di violenza che riguarda i giovani. Esistono le baby gang e poi esistono tutte le altre forme di bullismo, cyberbullismo, cioè noi parliamo di varie forme. La stessa necessità dei giovani di drogarsi o di bere a 11 anni nasce da un malessere. Il malessere qual è, ragazzi? Cioè, se ci domandiamo qual è il problema dei giovani oggi, io qui vorrei che ci fosse un'iniziativa anche da parte della politica su questa questione, perché è una questione grave, è che i giovani non hanno prospettive verso il futuro, quindi la paura e l'incertezza verso il futuro crea la necessità di guardare nell'immediato a una via di fuga, cioè non pensare, fuggire dalla realtà. Perché esistono le tecnodipendenze? Perché esiste la ludodipendenza? Perché abbiamo queste dipendenze ossessive, no?
Perché queste forse, scusami se interrompo, fanno un po' distogliere l'attenzione dai giovani rispetto al loro futuro, no?
Esatto.
Quindi finché hanno queste cose, tipo mi viene da pensare a slot machine, che non solo è un discorso di ragazzi ma anche di adulti, cioè sperperano denaro per le slot machine perché vincono quei 10 euro e poi ne buttano 100, 200, 1000 euro. Cioè gente ci ha giocato
la
casa.
Ma voi ragazzi vi siete rendendo conto di quello che succede? Cioè su YouTube circolano, veicolano messaggi che fanno impressione sui nostri giovani, a parte questi rapper, youtuber che veramente
musica trap, no? Da fuori così?
Da trappola, che è diseducativa al massimo, ma c'è anche un altro messaggio, quello che è ricco e bello, e quindi tutti i giovani, gli outfit che sono da 20 e 30 mila euro, ragazzi, figli normali come i nostri, che possono permettersi cose normali, e invece ascoltano e vedono che ci sono persone che indossano una felpa da 10.000 euro, insomma crescono con
i denti d'oro, anelli d'oro, tutti questi rapper con ste catenone d'oro,
capisci?
Belle donne.
Quindi,
che ne so, Lamborghini, Diablo,
queste cose. Io non ce la farò mai, è inutile che studio, perché tanto
tutti
nessuno
uguali.
Mi assumerà, non lavorerò mai, a meno che non vado all'estero.
Ecco.
Qual è il messaggio che arriva? Questo. Cosa possiamo offrire? Per quello nei messaggi che diamo ai giovani.
Ma dietro questa non prospettiva che cosa c'è? Nel senso, ok.
No, allora guarda, la prospettiva è un'altra. Era quella che
c'è chi riesce e c'è chi invece proprio si affossa e non riesce a rialzarsi.
Allora,
appunto,
i giovani, noi abbiamo fatto degli incontri precedentemente durante la settimana mondiale del cervello. Abbiamo parlato con fasce d'età che andavano dai 20, 40, 60 anni. I ragazzi di 20 anni studiano pensando che devo andare a lavorare all'estero. Quelli di 40 cominciano a essere precari, se hanno lavoro bene, se non ce l'hanno non hanno più aspettative. Quelli di 60 stanno benissimo perché hanno quasi finito la loro vita. Vanno in pensione e stanno a posto. Quindi
con quota 100 ci vanno anche prima.
Ci vanno, stanno benissimo. Però i nostri giovani saltano sulla sedia perché chiaramente non sanno cosa sarà il loro futuro. Capite? Allora, cosa manca? È quello che è stato un po' il risultato di Stop and Go, che sarà importante ripetere, proprio perché poi a questo punto, invece di fare delle cose che si ripetono, sarà necessario andare avanti nei percorsi, perché abbiamo già segnato un percorso, un cammino e dei risultati. Il risultato qual è? Che abbiamo fatto parlare ai giovani, i giovani che stanno all'università, i giovani che si sono laureati, i giovani che hanno cominciato a intraprendere delle iniziative, delle attività, delle start-up, delle cooperative, che hanno cominciato a fare dei vecchi lavori, delle nuove opportunità di lavoro, hanno recuperato quello che esisteva sul territorio che non andava più nel senso, per farlo diventare nuovo, sviluppo del lavoro. Allora, che cosa bisogna fare per i giovani? Aiutarli a capire il loro potenziale e a trasformarlo in un nuovo
dei protagonisti.
Ecco, vedi? Assolutamente. Ecco, questo è importante.
Dai, tu invece parliamo un attimo, presentiamo di nuovo, no?
Sì, l'ultimo ospite. Last but not least.
Okay. Ecco.
Tradotto in italiano, che io ho 4 inglese, tradotto in italiano.
C'avevi quanto, scusa?
4 inglese.
4?
4.
2 più 2, quanto fa?
Prova di 44 gatti.
Significa infine, ma non alla fine.
Alla fine diremo 44 gatti.
Sì. Dopo lui vanno fuori fine puntata.
Abbiamo anche Dina Elu. che
grazie
è,
ancora per essere venuto.
Grazie a voi.
Che è appunto una specialista, chirurgo plastico ricostruttivo,
sì,
direttrice del centro sanitario
Centro Medico Umbro, Umbro di, Tavernelle.
Di Tavernelle, e ovviamente presidente dell'associazione sammarinese La Sammarina. Oggi lei è venuta qua, ci ha fatto questo piacere di partecipare alla nostra iniziativa, proprio perché, per un motivo molto semplice, perché era anche giusto comunque quando parli di violenza anche dare, ovviamente prima diceva bene Tiziana, no? Che la violenza non ha genere, però sicuramente ha tanti punti di vista, e quindi era importante parlare anche di un punto di vista ovviamente anche di
certo,
donne.
Sicuramente la donna sta diventando sempre più importante nella società. Mi riferisco anche a quello che diceva Jenny. Jenny ha dimostrato la vera forza delle donne. Quello è l'argomento di cui si occupa la nostra associazione culturale da quando ho preso la presidenza. La Sammarina è un'associazione culturale nata nel 2011 che si occupava di caffè letterari, di filosofia, di presentazione di libri. Uno di questi, diciamo, filosofi, comunque scrittori, persona molto importante, Alessandro Quasimodo, che è stato ospite dell'associazione per motivi culturali. Mi hanno interpellato quasi 2 anni fa per fare delle conferenze di interesse mio personale, comunque ho portato il tema della forza delle donne che mi sta veramente molto a cuore. E ho fatto conferenza con professor Fabio Marco Fabri della Sapienza di Roma. Ho fatto conferenza con professor Meluzzi, che noi conosciamo benissimo, Alessandro Meluzzi. E all'ultima conferenza mi hanno voluta presidente dell'associazione. Sapete tutti che la Repubblica di San Marino è una delle, diciamo, repubbliche più antiche e più piccole del mondo. Parliamo di 61 chilometri quadrati circa. È una repubblica sicuramente che ha dei confini con l'Italia, no? Vicino a Rimini. E nell'ultima conferenza che mi hanno interpellata il mese scorso, proprio nel comune di Nuova Feltria, dove abbiamo parlato, portato tutti gli argomenti della violenza di genere. Purtroppo parliamo di violenza non solo fisica, di alcuni uomini, ringraziando Dio sono pochi comunque, ma c'è questo argomento e c'è purtroppo ultimamente questo interesse per gli alti numeri che ci sono. Pochi numeri di violenza contro l'uomo, sicuramente c'è anche questo problema, come diceva Tiziana prima, e ci sono tutte e due i problemi, purtroppo dico, ma è più rivolto verso la donna, come essere comunque più esile di struttura, no? Rispetto all'uomo, più vulnerabile nella sua psicologia, nella sua psiche e nei suoi sentimenti. Sicuramente la donna va in qualche modo aiutata in questi casi. Io da chirurgo plastico, e ora racconto anche la mia storia, io sono nata a Beirut, sono nata nel periodo della guerra del Libano, e anche lì io sono andata via di casa volendo studiare anche un pochino nella storia di Jenny, che ha voluto trovare la sua meta, ha voluto trovare, no, il suo essere. E mio padre sicuramente mi ha aiutato, lo Stato italiano sicuramente mi ha aiutato, perché ho vinto una borsa di studio e sono venuta qui per studiare. Ho studiato medicina, sempre qui a Perugia, ho fatto l'università degli studi di Perugia, facoltà di medicina, chirurgia e anche la specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Dopodiché ho lavorato tanto negli ospedali pubblici di tutta l'Umbria. Per quasi 10 anni ho prestato servizio pubblico nella ricostruttiva e poi ho voluto infine conoscere bene l'aspetto della chirurgia estetica e sono andata in giro per il mondo e ho imparato tante tecniche di chirurgia estetica, anche di medicina estetica, cioè quelle cose che uno fa anche un po' quasi come moda e anche per il benessere.
In questo senso, girando il mondo, ho visto e ho vissuto le richieste delle persone. Perché si rivolgevano al chirurgo plastico? Soprattutto tante donne. E da lì è nato il mio interesse della violenza psicologica, domestica, non solo dal marito, ma anche dal compagno, dal fidanzato, anche tra i ragazzi a scuola. La violenza psicologica è un argomento molto attuale e molto importante, che poi spinge le varie persone a fare cosa? Non solo a comprare i vestiti, quelli che diceva Tiziana prima, ma anche a diventare, a cercare la bellezza quando non ce n'è bisogno. E questo io l'ho vissuto veramente per più di 10 anni in tutto il mondo, credetemi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi, sì, cosa dico? La violenza psicologica c'è. Vengono da me, vuole diventare come l'amica, vuole le labbra come quella sulla rivista. Mio marito dice, o mio compagno dice, ho un po' di cellulite. Ma c'è dietro a tutte queste richieste un malessere interno, una fragilità, una autostima fratturata, frantumata.
Non c'è più.
E qui parliamo non solo del non coraggio, che è diventato comunque un attuale problema tra i giovani, ma l'annullamento dell'autostima. Io nel centro medico Umbro di Tavernelle, di cui sono direttore generale, direttore sanitario, comunque faccio i miei trattamenti e ricevo tutte le donne, diciamo, sia per la medicina estetica ma anche per la chirurgia plastica, dove ho anche una sala operatoria, e anche per una semplice rimozione di un lipoma, un nevo, diciamo, faccio anche la parte brutta della chirurgia plastica, quella dei tumori cutanei, quindi ecco. E abbiamo ideato una strategia per la privacy delle persone. Noi lì abbiamo tutte le specialità nel centro medico Umbro, e quindi c'è un lavoro di equipe completo, cioè il paziente che entra, da quando, ancora prima di entrare, da quando riceviamo la telefonata della prenotazione, prestiamo molta attenzione alla privacy.
Che è importante.
Che è molto importante, soprattutto nell'argomento della violenza psicologica. Abbiamo dei psicologi anche, ma abbiamo anche tutte le specialità, dalla ginecologa, no? Che poi anche per problemi di violenza fisica, no? Può vedere e valutare una signora o una signorina che ha subito. Abbiamo l'oculista, abbiamo tutte le specialità, la cardiologia, la medicina interna, le ecografie, quelle più, diciamo, all'avanguardia, i macchinari nuovi. Abbiamo l'ambulatorio infermieristico, la neurologia, l'elettromiografia, tutte le specialità, l'ortopedia, che poi tutte queste specialità sono mirate per la salute e il benessere del paziente nella privacy dovuta. Ora, sì. Quando la paziente che chiama dice io voglio essere seguita per un problema mio, prenota, e c'è la privacy perché c'è anche la psicologa e lo psicologo, due, maschio e femmina, che poi nella privacy dovuta seguono tutto l'iter.
Un lavoro di equipe, diciamo.
Un lavoro di equipe, ma ti dico perché la privacy. Perché quando una donna che ha subito violenza psicologica, che può essere l'uno su mille dei nostri pazienti, a noi interessa proprio quel caso, perciò noi trattiamo tutti con tanta privacy, perché ci può essere un caso tra questi che non vuole, che ha paura dei pregiudizi, uno,
pregiudizi, appunto.
Ha paura, due,
dell'ambiente, che anche
dei pregiudizi del personale.
Lei ha creato una struttura inclusiva che, già essendo inclusiva, non crea discriminazione, perché il soggetto diverso non si sentirà diverso. Infatti. Perché ha un problema.
Non solo non si sente diverso lui, ma perché non deve avere paura, perché quando torna a casa, che c'è la vicina che ha sentito quello che diceva, che poi vede che è andata dalla psicologa nostra, o che vede che è andata dal chirurgo plastico, o che vede che va a parlare con qualcuno a dire del suo vero problema, lei quando ritorna a casa ha paura del peggio.
Dell'azione degli altri.
Della reazione del suo aggressore, che può essere anche estrema.
Lei è riuscita a fare in una struttura privata con la lungimiranza di una persona intelligente. Va bene, perché non è che serva poi... serve essere una persona lucida, intelligente e che vede le situazioni nel modo in assoluto più neutro possibile, che è quello che dovremmo fare in tutte le altre realtà lavorative e scolastiche, perché se ci fosse una cultura reale dell'inclusione non esisterebbero tante forme di discriminazione verso i ragazzi con vari tipi di handicap, già a partire da quelli che riguardano i disturbi dell'apprendimento e che creano altre forme di vessazione, di bullismo. Lei che aveva una difficoltà motoria era bullizzata perché, allora, se avessimo una struttura scolastica, educativa, inclusiva, ci sarebbe meno pregiudizio.
Una rete di personalità, no? Con tante abilità. No?
Abbiamo allora, lì basterebbe una politica dell'inclusività.
Un po' diversa. Mm-hmm.
Io, il mio progetto futuro con la San Marina, che è un'associazione culturale sammarinese.
Metto,
sì?
Lassi un attimo. Allora,
sì, io direi. E poi proseguiamo con
l'associazione. Siamo con la sorpresa e poi torniamo.
Alla
sospasa, dai.
A dopo.
Continuiamo.
Dopo.
Vai.
Quante cose che non sai, quante cose ti direi. Nascondi un sospiro per non darmi l'ansia. La tua vita non la farò mai, tu mi dici te la caverai. E asciughi una lacrima dalla mia guancia. Mi hai insegnato a perdere e ora non puoi perdere più. Mi hai insegnato a vivere, ora devi farlo anche tu. Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me. Oh oh, tra i miei ricordi e polvere, quanti sforzi hai fatto. Che non so, quante cose che ti chiederei. Restiamo in silenzio guardandoci in faccia. Spero almeno che mi capirai, se non so chiederti come stai. E cade una lacrima sulla tua giacca. Mi hai insegnato a perdere e ora non puoi perdere più. Se brucia un taglio di te, un giorno in più, un giorno in più.
Eccoci qua, un giorno in più.
Che bella canzone. Beh, ogni giorno campiamo un giorno in più. Quindi,
speriamo.
No, bellissima canzone dedicata a tutti i padri, i genitori nostri che certe volte li bistrattiamo, li trattiamo male, ma ci sono poco su questa terra, è meglio finché ci sono tenerli bene, perché ci aiutano in tutto, oltre a essere messi al mondo, ci hanno messo, quindi
padri divorziati che hanno difficoltà a vedere i figli, no? Un'altra realtà.
Assolutamente.
Un altro dramma di cui si parla poco, ma c'è
più. Ed è una violenza anche quella, no? Che la donna fa sui padri, no? Che separati, che non possono nemmeno vedere un figlio, no? Quindi
è un altro problema, appunto, che purtroppo riguarda la nostra realtà, la nostra società. Torniamo però ai progetti futuri, dicevamo,
sì,
dell'associazione.
Dicevo comunque che il centro medico Umbro, no? Come tratta la privacy di queste persone? Come faccio degli esempi, no? Esempio, una donna che deve andare al pronto soccorso, no? Per una crisi d'ansia. Come la ricevono? Che cosa le chiedono? Magari noi abbiamo pensato a questo, che la riceve il nostro cardiologo direttamente. Ci parla, le fa la visita, l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma, e capisce bene quello che sono quelle che sono le sue paure, e alla fine la tranquillizza del fatto che non ha niente, non è una crisi d'ansia, non è quell'affanno che sentiva, è che c'è qualcos'altro sotto. Allora, a volte, poche volte, e di rado, ringraziando Dio, si manda dalla nostra psicologa o psicologo. Un altro esempio, violenza fisica, contusioni, facciamo l'ecografia, muscoloscheletrica, e da lì, se si capisce che c'è qualche problematica di violenza fisica, si dirotta sempre dai nostri psicologi e si cerca di aiutare questa persona ad affrontare quella situazione giornaliera di disagio. E comunque nell'Associazione Culturale Sammarinese, il mio progetto da quando ho preso la presidenza è di dar voce alle donne. Che significa? Significa che una persona che vuole aiutare le altre donne a non subire quello che lei ha subito, raccontando la sua storia, io le do l'opportunità di farlo. Se riesco a aiutare altre donne che possono già subire questa violenza psicologica o anche fisica, che c'è questa possibilità che possano subire questa violenza, già a capire dai primi segnali, sentendo la storia altrui, già se riesco a salvare una o due, ho già vinto. Mm-hmm. E poi comunque la nostra associazione è fatta di donne. Allora, sono la presidente, poi il nostro consiglio direttivo è formato dalla dottoressa Antonella Mularoni, che è avvocato nella Repubblica di San Marino, dalla dottoressa Chiara Pioli, che è psicologa sul territorio italiano, dalla signora Giuliana Petecariu, che è una donna sammarinese che comunque ha vissuto e vive tuttora la realtà nella Repubblica di San Marino. Io nella mia associazione ho voluto creare gli ambasciatori comunque dell'associazione, ho premiato la dottoressa Mara Valentini, che è presidente dell'associazione delle donne operate al seno sammarinese, l'associazione sammarinese, che ha aiutato tante donne in questo senso, nel senso dello sfregio nella unità di identità della donna che è il seno. Quindi lei aiuta le donne a ritrovare comunque il percorso per ritrovare la loro femminilità. E per questo mi sono sentita di premiarla. In più abbiamo premiato, ho voluto premiare il dottor Chezzi, Alberto Chezzi, che è un dottore commercialista che si occupa di arte, sempre nel territorio sammarinese, e lui riesce a ha un'arte creativa, non è solo commercialista, quindi fa i numeri, no? Ma anche è un artista, è un pittore che ha fatto delle sculture molto belle, soprattutto ha fatto ha creato l'immagine di un angelo nella quale ognuno di noi si può identificare, quindi aiuta le persone a sognare, no? A sognare un pochino e a diventare ognuno angelo nella società, nel suo piccolo. Ti fa sognare per qualche minuto, ma è una cosa bellissima che ho voluto comunque premiare.
Assolutamente. Come si chiama, hai detto?
Alberto Chezzi. E comunque nell'ambito dei miei progetti futuri io voglio lavorare nel senso della tutela della privacy delle persone che si recano nelle strutture sia pubbliche che private che hanno subito violenza non solo fisica ma psicologica soprattutto. Parliamo anche di questo.
È un aspetto importante.
Non tralasciamo questo perché questo è uno dei problemi che farà altri problemi nel futuro, perché le generazioni future, la sofferenza dei bambini cresciuti nelle famiglie con violenza psicologica faranno quello che diceva Tiziana prima. Si troveranno smarriti, saranno aggressivi tra di loro, ma anche nella società. Non avranno più quei sogni che vorrebbero fare, vorrebbero realizzare. Quindi si rompe un sogno di un figlio che vede tutti i giorni la mamma piangere, oppure anche il babbo piangere, perché no? Parliamo anche di questo. Quindi questa è la violenza psicologica è un aspetto molto importante nel futuro della società.
Assolutamente. Tiziana, vuoi aggiungere?
Sì. Detto molto velocemente, noi cerchiamo sempre di replicare i modelli che conosciamo, quindi di solito replichiamo i modelli familiari, paterno, materno. Se abbiamo visto, conosciuto la violenza, replichiamo la violenza nel nostro stile di vita, in età infantile, con forme di bullismo, sia vittima che bullo, che carnefice, in ambito lavorativo con il mobbing, in ambito affettivo con la violenza domestica. La violenza domestica comunque è una forma di violenza che si esprime in vari modalità, sia a livello psicologico che a livello fisico, ma la violenza psicologica non è soltanto qualcosa che avviene in una coppia, avviene nelle relazioni anche amicali, avviene in qualsiasi ambito, perché è una qualsiasi forma di manipolazione, vessazione che un individuo più forte esercita su un individuo più debole.
Ed è un altro aspetto importante.
Che crea malessere e dolore, chiaramente, e crea inevitabilmente una vittima. E quindi quella della nostra attenzione è particolare, quella rivolta alle vittime, perché prendano consapevolezza della propria condizione, perché quando arrivi in un pronto soccorso perché sei stato scannato da qualcun altro, dal tuo compagno, siamo già arrivati in ritardo, come diceva lei prima.
Perché noi dobbiamo fare, no?
Attività di consapevolezza partendo dai giovani, perché è su loro che dobbiamo lavorare per dirgli: guarda, che se questa persona ti mette le mani sul sedere a 15 anni, 16 anni, tu non glielo devi permettere, perché non è che si fa così, è normale. No, non
invece
è normale.
Spesso fa sentiamo.
E allora creare consapevolezze per poter prevenire.
Assolutamente. Parla di progetti futuri, Dani, però, no?
Sì. Parla di consapevolezza.
C'è qui.
Sì, stavo leggendo mentre ascoltavo. Portato, no? Sì. Questo libro che. Questo
fumetto.
Progetto, io direi. Progetto. Che appunto si chiama Jekyll Aquilotto di Jenny Narcisi. E io ho avuto appunto il piacere di ascoltare un po' i punti salienti di questo progetto quando appunto Gianni è venuto alla nostra cena. E si parla di una storia, no? Perché qua sia quello che stava dicendo Dina sia quello che diceva Tiziana, fondamentalmente ognuno di noi si porta dietro una storia, e la storia di questo Jekyll Aquilotto è proprio la storia di una persona che vuole farcela, vuole, indipendentemente, no, dalle situazioni che possono essere di partenza magari diversa rispetto a qualcun altro, vuole comunque spiccare il volo, come poi io penso ognuno di noi, no? Indipendentemente poi dalle proprie storie, vero?
Sì.
Gianni.
E progetto Jekyll che cos'è? Vai. È la storia che una bambina a 9 anni inventava. In realtà quell'aquilotto è nato come una zampetta malformata che tutti prendevano in giro e che però s'ostinava a farsi accettare, perché nella sua diversità lui in realtà era come gli altri, che poteva volare in maniera diversa, ma poteva volare. In realtà quell'aquilotto non rappresentava altro che lei. E questa è una storia che ho ripescato nella memoria grazie a mio padre, che me la ricordava la sera prima del mondiale in Sudafrica, agosto 2017, e chiedendomi di ritrovare il coraggio che io avevo riconosciuto in quell'aquilotto anche in quell'occasione. Poi, parlandone con un mio amico, Massimiliano Tortoglioli, che è stato poi l'ideatore del tutto, lui stava buttando giù le basi per il mio sito internet e allora mi dice: no, questa è una storia bella perché parla di valori, tra i quali coraggio, rispetto, sacrificio e voglia di riuscire. Questa è una storia che va assolutamente riscritta e deve arrivare ai bambini. E quindi ci siamo messi in moto con una scrittrice che ha riadattato i testi, e una, la Irene Gubbiotti e Andrea Ferraldeschi, che con il suo laboratorio Cartoon Lab ha creato appunto il personaggio disegnato. Ne è venuto fuori un libricino, è una storia illustrata tutta da colorare.
Infatti questa particolarità, no?
Sì,
che è tutta da colorare.
Sì, perché penso che così ogni bambino può nel suo modo ritrovarsi in quel Jackie e rappresentarlo attraverso i colori come meglio crede. E tra l'altro nella parte finale di questo libricino c'è disegna il tuo Jackie, perché bello, ognuno, no, rappresenta il suo modo di vederlo. Oggi, oltre a questo libricino, c'è un videoclip che tra un
ce
po'
lo guarderemo,
manderemo in onda. Si trova su YouTube, il libro si trova facilmente su tutti i canali online, tramite
online comunque. Sì,
sì, sì, sì. Online o sulle librerie fisiche, chiedendo, ecco, tramite i canali Look and Print, che danno la stampa immediata. E per me in realtà non è solo un libro o un corto animato, ma è un progetto. C'è un'idea che vuole arrivare ovunque, attraverso magari una rappresentazione teatrale, attraverso una mascotte di Jackie, magari a una festa di compleanno, perché no? O attraverso altre forme di giochi. E quello che mi auguro che sia da incito per ogni bambino, che si possa riconoscere in Jackie per un qualsiasi motivo, di ritrovare quel coraggio in più, no? Che va oltre la forza di volontà, perché una cosa che dico sempre, no? Forza di volontà fino a un certo punto, perché io volevo, però mi mancava quel qualcosa. Quel qualcosa io oggi lo chiamo coraggio, perché è la molla in più che ti permette di metterla in atto, quella forza di volontà.
Infatti era quello che ti dicevo prima, di volontà. Io, no? Coraggio. C'è una cosa in più degli altri, cioè c'è il coraggio e la forza di volontà.
E
quella,
anche,
no?
L'autostima.
E l'autostima che accresci,
sì,
no?
Quella cosa è arrivata tardi, perché se io penso alla mia infanzia e fino all'inizio dell'adolescenza, ai 13 anni, a volte penso che inconsciamente ce l'ho con quella bambina qual ero, perché non le ho permesso di vivere, di assaggiare la vita, eccetera, eccetera. Quindi oggi non riesco proprio a sopportare di vedere un bambino che sta lì nell'angolino, che si rattrista, per è più forte di me. E questa cosa la sento dentro, come durante gli ultimi esami universitari sentivo dentro che dovevo tornare in bici. Io adesso sento che cioè, forse è arrivato il momento di un cambiamento, di un'altra missione, perché la vita da atleta, da sportiva, nel senso agonistico vero e proprio, cioè finirà prima o poi, non è soltanto quello, ed è stata solo, mi auguro, una parentesi della mia vita, perché voglio continuare a fare tanto nel sociale come ho fatto finora, prendendo parte a questi momenti con, no? Con le associazioni, a dare testimonianza nelle scuole. Ma ancora di più il mio sogno è di diventare maestra, che sia sostegno, educazione fisica, però penso che non posso mai amare lo sport come al momento in cui posso convincere un solo bambino a, che so, impugnare una racchetta, tirare il calcio a una palla o dare quel primo colpo di pedale che per me segnava l'inizio della mia vera vita.
Penso non c'è aggiungato, perché ha detto tutto lei.
Sì. Solamente io direi di mettere a questo punto Jackie l'Aquilotto. Ascoltiamo.
Sogniamo anche noi con Jackie l'Aquilotto.
È una bella favola, fiaba, diciamo, ascoltate. Se c'è qualche bambino che ci ascolta, sicuramente il nostro pubblico è, diciamo, un pochino più grandicello.
Anche per i gatti è un messaggio importante.
È un messaggio per tutti, che non l'Aquilotto. Ce l'ascoltiamo.
fatto di nome Jackie, dalle piume candide e di indole curiosa. Era nato con una zampetta diversa dall'altra, che gli rendeva problematico muoversi, spostarsi, giocare con i suoi fratellini a rincorrersi. Desiderava ardentemente essere come gli altri, ma il suo destino sembrava segnato. Un giorno sentì alcuni aquilotti radunati a bordo di un piccolo stagno che parlavano di una gara, la gara ostacoli tra le nuvole. «Wow, voglio provarci anche io! Io pure!» affermarono eccitati tutti. Jackie si fece subito triste. Era scontato che lui non avrebbe mai potuto partecipare. Per la prima volta Jackie sentiva un fuoco dentro che non sapeva ben definire, ma quel fuoco che gli bruciava in petto lo spinse ad alzarsi prestissimo tutte le mattine e ad allenare le sue zampette per potenziare la sua rincorsa. Fino a quando arrivò finalmente il giorno della gara. Quando Jackie si allineò insieme agli altri partecipanti, i commenti del pubblico non mancarono. Il piccolo aquilotto non si deconcentrò, aspettò il via e cominciò la rincorsa proprio come l'aveva provata in tutto quel tempo. Si alzò in volo, ecco la prima curva del cielo. Ora inizia a tirare sulla zampetta per il prossimo ostacolo. Una, due, tre nuvole superate. 10 metri ancora, 5, 2, fine, traguardo. Jackie aveva tagliato il traguardo, la zampetta era dolorante per lo sforzo, il piccolo aveva un gran fiatone, ma ce l'aveva fatta. Il pubblico era indeciso se applaudire il vincitore della gara o lui, che nonostante non fosse arrivato prima di tutti, la sua gara l'aveva vinta. In quel momento capì cosa fosse quel fuoco che sentiva nel petto, la voglia di non arrendersi, di non credere a chi diceva che non avrebbe mai volato alto. Jackie e la sua zampetta avevano fatto amicizia e così erano riusciti a volare insieme. Se alzi gli occhi al cielo lo puoi vedere anche tu, mentre sorvola tetti delle case su nel cielo blu.
The kindest thing to do.
Eccoci qua. Dopo, vabbè, la storia affascinante di Jackie l'Aquilotto, che veramente bello. Che è stata
Giacomo, no? Fede, un giuliano il video, che ne pensate?
È stato molto carino, molto carino, bellissimo. Guarda, mi è uscita quasi la lacrimuccia con gli occhi lucidi, perché alla fine è emozionante. Sto bambino che parla e poi vedi queste immagini. E il messaggio poi che è comunque sia un messaggio universale. Da 0 a 99 anni, come la leggo su queste cose? Quindi ecco.
Io sono affascinato, anche perché io lavoro in scuola primaria, ecco. Quindi compro e leggo i libri illustrati. Quando ho visto queste poche immagini sul video, ecco. È bellissimo, bello ed effetto, sia la storia.
Comunque mandalo avanti questo progetto, perché detto,
si vede adesso. Che c'è tanta passione dietro.
Esatto.
Quello che
è. Ma in realtà è una storia che veniva dalla mente di una bambina, cioè un'invenzione al 100% pura. Di una bambina di 9 anni, è vero, sono io, cioè ero io, ma poteva essere un qualsiasi bambino. E io ho voluto riscriverlo per cercare di arrivare a loro proprio attraverso il loro messaggio, attraverso il loro linguaggio, chiedo scusa. E
Ben messaggio.
Sì, tantissimo. Bisogna divulgare, fare in modo appunto che nelle scuole, tra i bambini, si cerca anche l'insegnante, dobbiamo sensibilizzare.
Sì.
E speriamo che qualcuno
abbia penso tanto anche ai genitori. Perché genitori, noi non li abbiamo citati fino ad ora. Però a volte ci si scontra, si sentono tante cose, anche le difficoltà che si ritrovano gli insegnanti oggi, no? Che stanno dall'altra parte.
Sì, se ne parlava con Tiziano.
C'è un altro grosso problema, che è quello della famiglia. Cioè i valori o i non valori vengono dalla fonte. Cioè io oggi ringrazio di essere quella che sono, anche grazie alla severità, no? Che hanno avuto anche i miei in alcuni, in alcuni momenti. No, ma che io in quel momento li vedevo come... No, delle persone severe e anche dure nei miei confronti, non tanto per il piede, ma in semplicissimi contesti. Quindi c'è l'insegnamento della ti devi sudare quella cosa. Ne vuoi due, oggi ne puoi avere una soltanto, l'altra la devi meritare. Oppure vuoi quella cosa, certo. Quella non la puoi avere. Nonostante io tornavo e le mie amiche...
Scusami, Gianni, si interrompo, perché appunto questa cosa che tu mi hai fatto pensare anche al discorso che dicevi te. Cos'è perché spinge un ragazzo a con la violenza? Sicuramente c'è anche troppo benessere oggigiorno.
Troppo benessere.
Forse prima non c'era. Cioè non ci sono più stimoli, perché oggi i ragazzi hanno tutto.
O genitori assenti.
Cellulari, smartphone, tablet, computer, fanno tutto. Sì, cioè quindi non c'hanno... I genitori gli danno di tutto, li mettono davanti al computer, davanti alla televisione, davanti... E non c'hanno più stimoli creativi a livello di utilizzare il cervello. Io ti dico, no, dati alla mano, anche quello che vedo, insomma, no? nel mondo anche della scuola, di quello che è, ti dico, oggigiorno mi dicono qual è la tua grande massima aspirazione, la loro grande massima aspirazione è quella di diventare musica rapper, vogliono fare rapper, il trap, io voglio fare il rapper, ecco, una volta facevano dottori, avvocati, sì, no? Sì. Mi laureo, no? Cerco di apprendere,
è stato tolto il filosofi, desiderio, no?
Esatto, adesso la massima aspirazione è pubblicare foto su Instagram e le ragazze, quindi o fanno le estetiste, oppure la seconda cosa, i maschi o rapper o calciatori, perché guadagnano un sacco di soldi, hanno le ragazze appresso, ecco.
Tiziano, vi aggiungi questo?
No, sì, esattamente. Ecco. Tutto questo coincide col fatto che noi siamo figli di un'epoca che noi genitori abbiamo trasmesso il senso del benessere ai nostri figli. Sfortunatamente, negli ultimi 10 anni è subentrata una spietata crisi economica che ha di nuovo spezzato la società in due: la società del benessere, quella ricca, e la società che non sta bene, chiaramente, di persone che vivono tanta difficoltà, che sono accentuate le differenze. E purtroppo l'emulazione verso chi ha tanto benessere comincia a diventare veramente grande. E quella che è il messaggio manipolatorio poi che a livello sociale e culturale passa, e che è bello essere ricco, ma ricco soprattutto realizzando la propria ricchezza in maniera semplice, perché adesso non immagini più di diventare un professionista con lo sforzo del proprio sudore, ma immagini di poter diventare uno youtuber, un rapper,
un influencer per le ragazze. Io sono un influencer,
un guadagno semplice e immediato a fronte di pochissimi
sono cambiati
sforzi.
I sogni
sono cambiati i sogni, ma come diceva lei e giustamente, è cambiato il senso della proprio il senso dei valori, perché a noi trasmettevano fino a un certo punto il senso del rispetto, del coraggio, dell'amore, del dare agli altri, no? Del donare agli altri, dell'altruismo. Adesso
anche
invece
saper apprezzare le piccole cose, gioire delle piccole cose.
Il quotidiano, non apprezzano più manco il quotidiano, quello che
non c'è più il senso proprio del rispetto, né verso gli altri, né verso le cose, né verso il denaro, né verso se stessi. Si sono persi purtroppo i valori. Quindi quando parliamo ai giovani, noi facciamo tante attività con i giovani, parliamo ai giovani, diciamo: ragazzi, riprendetevi intanto che come allora lo sport arrivava con l'associazione, no? Quando i ragazzi si avvicinano allo sport come forma di educazione, come forma di aggregazione, no? Per portarli avanti e stare insieme. Ma ogni forma di discriminazione come si può superare nei giovani? Proprio attraverso una attività che li faccia stare insieme. In che modo? Imparando a rispettarsi, a riconoscere l'altro come se stesso. Non sono solo messaggi cristiani, sono comunque messaggi universali, perché se tu hai a che fare con un ragazzino straniero non lo devi vedere come qualcosa di diverso che fa paura, ma riconoscere la sua diversità come un'opportunità di conoscenza, di aprire le tue opportunità di conoscenza.
Sì, io se sento le canzoni, i testi delle canzoni della musica trap mi vengono i brividi.
Vabbè. Perché non esistono dei testi, e soprattutto non esistono dei testi di valore, inculcano dei messaggi che sono sbagliati, negativi, sbagliati, che sono tutti portati comunque alla disgregazione dei valori, e comunque del bene della persona.
Sicuramente il rispetto è la regola numero uno in tutto nella vita, sia nel matrimonio, che nella famiglia, che nella scuola, quindi... sicuramente c'è un problema a livello di famiglia, perché vediamo i ragazzini che hanno interessi diversi adesso rispetto a prima, capito? E quindi purtroppo bisogna affrontare sia a casa questo problema, no, di bullismo, di aggressività delle nuove generazioni, sia a casa che a scuola. Sono i due ambienti dove uno passa più il tempo, no? E poi vedere l'incontro tra questi ragazzi, che cosa, diciamo, frutta dopo, perché poi bisogna non solo pensare a queste generazioni di adesso, ma
a quelle future,
quella dopo che cosa sarà dei loro figli, che interessi avranno.
A me fanno paura questi,
per fortuna. Dico una cosa, quando però crescono. Facciamo una lancia adesso, tante cose, insomma, aspetti purtroppo negativi nella società di oggi,
ecco.
E parliamo con la musica, però Jenny ci ha dimostrato stasera che ci sono anche tanti ragazzi come lei in giro per il mondo, no? Non solo in Italia, ma in giro per il mondo, che adesso la sanno stare l'aspetto della disabilità, no? Che cura, che danno in quello che fanno con lo sport, attraverso lo sport, attraverso le passioni, riescono a emergere, e a Italia si può spazio per loro importante. Quindi speriamo che nei giovani.
Io vorrei dire una cosa. Jenny per me rappresenta una delle forze delle donne, quindi io ti faccio i miei complimenti, perché è una forza, è una forza a sé, perché è una forza che è nata da un senso di debolezza, possiamo dirlo, Jenny?
Sì, sì.
Una sensazione di debolezza che ha generato una forza che è maggiore rispetto alla forza che uno può avere. No? Quindi io ti faccio i miei complimenti, e oggi ti faccio ufficialmente l'invito per essere premiata comunque per il tuo sforzo e per il tuo coraggio, per la tua determinazione, il fatto anche di essere andata via di casa come me, un pochino, che mi hai ricordato, no? Ringraziando anche i miei genitori per avermi aiutata.
I miei non volevano.
Ti invito comunque nella mia prossima conferenza, comunque nel mio prossimo incontro a San Marino, per essere premiata per la tua forza, che hai dimostrato a tutti e anche anche a non solo a tutta l'Italia, ma anche a tutto il mondo.
Grazie.
Ti grazie. Un applauso.
E adesso andiamo.
Ma anche l'applauso alla dottoressa, perché
tutti
allora, metto l'ultimo brano, Il coraggio di andare, insieme ad Antonacci e Laura Pausini, che è importante. Sentite il testo, perché dice: ogni persona è importante, quindi fatti sentire, perché tutti siamo importanti.
Ed è il messaggio di questa sera. Vai qua, canzone.
Questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti.
Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare
ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
È importante, tu sei importante.
E ricordati di te quando il mondo ti dimentica, lascia sempre una traccia su un cuore che passa, e comunque tutto resta, anche se non te ne accorgi. Puoi trovarli negli occhi, quei ricordi mai scritti.
Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare?
Dimmi come si fa
a rialzarsi anche quando fa male e continuare
ad allacciarsi le scarpe e ripartire dal zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
Le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente, nessuno può rubarti il futuro.
Eccoci qua, dopo aver sentito
Il coraggio di andare, è Laura Pausini, Viaggio Antonacci. Beh, bellissimo.
Siamo andati alla fine, mancano 5 minuti. Oh, 5, sì, 6 minuti. Allora, ragazzi, ho delle domande per... Oggi ho fatto più domande più... Io abbiamo fatto per molto idioti, giustamente. Sì. Avete curiosità ultime di questa domanda?
Quando non eravamo in onda.
Ecco, purtroppo è questo il problema.
Quindi vi siete scordate.
Sul serio. No, è comunque mi ha affascinato. Io vi ringrazio. Ecco. Ringrazio per questa...
È rimasto senza parole.
Sono rimasto senza parole, adesso le dico, ringrazio, però non perdiamo tempo nei ringraziamenti.
Tu fai altre curiosità, domande?
Ma io, come dicevo anche quando c'era la pausa musicale, cioè veramente ammiro molto Jenny, ammiro molto anche tutte queste tre donne che sono ognuna nel proprio ambito, comunque sia, li accomuna il fatto di fare il coraggio, no? Il coraggio di fare qualcosa per gli altri, per se stesso soprattutto, per comunque sia dare un valore positivo, credo, a queste nuove generazioni che veramente ci hanno bisogno, perché sono
i messaggi positivi.
Ecco, hanno bisogno proprio dei messaggi positivi, dell'infa vitale positiva, perché veramente gli esempi positivi, perché veramente la società li ha plasmati in maniera completamente subdola e negativa. Quindi ecco. Dico bene, Daniele?
Dai, tu.
Daniele dormiva?
No, 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 stavo riflettendo.
Ma meditavo.
La società siamo noi, fondamentalmente. E tutto come. Io poi parlo sempre di coraggio per un motivo molto semplice, perché poi il coraggio non è tanto essere convinti di quello che si fa, ma farsi una domanda: chi vogliamo essere? E che tipi di persone siamo disposti ad essere per cercare di ottenere o perlomeno di realizzare i nostri sogni, i nostri obiettivi. Prima con Tiziana parlavamo, no, durante la pausa, del fatto che purtroppo i giovani sono lasciati a loro stessi, ma non solo i giovani, gli esseri umani attualmente sono lasciati a loro stessi. E allora io le dicevo, secondo me parte tutto da una domanda. Se non facessi quello che faccio, o se non fossi quello che sono, che cosa farei o che cosa sarei?
Ecco,
sta tutto là. Quanto realmente conta per noi essere piuttosto che dover essere?
Essere o non essere, questo è il problema, diceva Amleto.
Io faccio quello che sono, ecco. Sono quello che faccio.
Cioè, nel senso, com'era quella frase là di Batman? Non è quello che sei, ma è quello che fai che ti distingue.
Che ti distingue, esatto. Quindi Batman di Christopher Nolan, eccezionale.
Quello che lasceresti agli altri dopo, no?
Esatto.
Quello che lasceresti, che cosa hai fatto nella tua vita, dove sei arrivato a fare nella tua vita per gli altri.
Assolutamente.
La conclusione di tutto.
Anche perché ci immaginiamo la nostra società da qui a 20 anni, 30, 40, 50, come può essere.
Ma non lo so pensare.
Sarà sempre più fredda. Non ci immaginiamo, pensiamo ai semi positivi.
Ha detto che però sarà sempre più fredda, perché saremo sempre più automatizzati. Andremo
pensavo per la temperatura.
No, verso la robotica, quindi saremo sempre con meno contatti umani. Purtroppo.
Quindi se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo cominciare
certo.
A cambiare.
Certo, 20 anni. Bisogna fare l'inversione, perché
se no... Quindi a casa ci siamo che fa cosa.
Tra 20 anni... A posto nostro c'erano dei robot che fanno radiofonica.
A posto nostro.
Quindi fa 20 anni noi andiamo in pensione, non facciamo più
niente.
Però l'associazione ci sarà ancora. Assolutamente. Ecco, ci sarà ancora. Quindi
ci devono essere.
E
vorrei che la prossima volta che mi invitate si parlasse di pace. Perché se parliamo di pace parliamo di tutti questi concetti.
Sulla
pace. Perché se noi puntiamo alla pace come bene universale, allora lavoriamo contro le discriminazioni, lavoriamo contro l'esclusione, lavoriamo contro la violenza, lavoriamo contro le guerre, lavoriamo contro la violenza di genere, la violenza psicologica, lavoriamo contro quelli che ci fanno mangiare le cose che non ci fanno bene, quindi faremo educazione all'alimentazione, lavoreremo per il benessere delle persone, perché se vogliamo la pace nel mondo vogliamo anche l'esistenza del mondo
e fare essere attivi e non stare lì a guardare,
altrimenti
basta,
andiamo verso la distruzione del mondo, e questo non è quello che vogliamo.
Direi saluti
finali, però Tiziana poi va anche dei progetti futuri, non diciamo quali progetti però ci sono, mi ha accennato prima della puntata dei progetti
molto belli che riguardano la valorizzazione del nostro territorio. Okay.
Grazie Tiziana, e qual è il contatto della vostra associazione, e se avete eventi da qua?
Abbiamo tante attività nelle scuole perché quest'anno, quindi siamo impegnati in questo, sul tema del disagio giovanile. Okay. Stop and go, che adesso cominciamo a riprendere, perché perfetto, bisogna lavorarci da gennaio.
Quindi adesso era stop e poi go.
Quindi a settembre avremo di nuovo stop and go.
Questa
e
battuta
poi...
andiamo con la musica, perché la battuta dei lunedì 19.
Poi inviteremo anche Jenny per la presentazione.
I contatti della vostra associazione?
È Progetto Donna, email progetto donna @libero.it, oppure Tiziana Casale 46 @libero.it, oppure la pagina Facebook. Facebook, oppure fate...
Però guarda, come dice associazione, un brivido.
Gianni, no, non vuoi dire niente, però ringraziamo, possiamo...
Gianni, ormai penso che l'abbiamo premiata con gli applausi, non c'è altro da dire, perché fondamentalmente... Sei una perla rara in un panorama che è veramente molto sterile su questa cosa. Vedi? Il mio canale ha fatto bene.
Che poeta, mamma mia, che poeta.
Cioè, io non vedo... in me niente di eccezionale,
no, niente di eccezionale, ma è la semplicità che oggigiorno è la vera ricchezza, purtroppo, perché oggigiorno siamo troppo complessi noi stessi.
Però no,
quindi grazie per la tua testimonianza.
Cioè, a volte sono le cose che ci capitano,
la
no?
Vera ricchezza è la semplicità,
se le accettiamo e le lasciamo entrare nel bene e nel male che ci portano a essere ciò che poi effettivamente saremo.
Importante la tua testimonianza. Grazie per aver portato qua la radiofonica questa
sera.
Ti aspettiamo, grazie a Dina. Stavo...
L'ho visto che era sulla testa.
Allora, il mio cognome si scrive Hello e si pronuncia Elu. Comunque invito tutti a curiosare nel sito dell'Associazione Culturale La San Marina. Abbiamo anche una pagina Facebook. E chi mi vuole cercare, vuole fare delle domande anche sugli argomenti, mi può cercare tramite il sito del Centro Medico Umbro, www.centromedicoumbro.it, oppure nella mia pagina Facebook, dottoressa Dina Elo, che si scrive Elo e si pronuncia Elo.
Ti aspettiamo e grazie mille anche per il tuo intervento e per quello che fate come associazione, veramente.
Grazie.
Grazie Dani.
Grazie a voi.
Ti aspettiamo in futuro.
Sì. Ok.
Tu guarda, sei sempre benvenuto perché ogni volta ci porti delle cose meravigliose, cioè delle persone, ecco, fantastiche.
Delle persone meravigliose.
Ha parlato di perle, ma
l'introduzione delle presentazioni è bellissimo.
E la prossima volta dico due nomi su te.
Come?
Dico più nomi la prossima volta.
No, te li impari?
Bravo Daniele, bravo. Bacchettalo quando ci vuole.
No, grazie a voi, grazie come sempre. Siete veramente persone fantastiche perché date l'opportunità di dare sempre un punto di vista nuovo rispetto a tutti gli utenti che seguono questa radio. Io sono sempre molto contento perché poi alla fine quando si parla di passione ti hanno anche l'opportunità di conoscere sempre persone nuove, persone che veramente possono insegnare. Rispetto all'associazione nostra, la IACACT, per chi volesse saperlo, che è abbastanza cacofonico come nome, sì, progetti tanti, lavoreremo sempre sul discorso educazione, quindi progetto ambientale, Land and Coast, premio al merito sportivo e sociale 2019, la Sport for No Profit Cup, il 3x3 che abbiamo fatto l'anno scorso per i terremotati, quest'anno la ripeteremo sia a Cascia, se ci saranno opportunità, sia a Perugia, il trofeo di Beach Volley, la Sport for No Profit Cup, anche quella di Beach Volley, sempre per beneficenza. La pubblicazione che faremo a sostegno di questa associazione che si occupa, di questa cooperativa che si occupa di sostenere situazioni di forte disagio familiare, quindi realizzeremo dei libri, delle storie, delle favole che queste madri scriveranno per i loro figli. E poi c'è l'ultimo progetto che è appunto quello che faremo questa campagna di sensibilizzazione a sostegno di questa associazione che è l'associazione Coraggio che si occupa di disturbi del comportamento alimentare. È un progetto che vedrà la partecipazione, la partnership delle maggiori squadre di pallavolo femminili di Perugia e Umbre. E poi qualcos'altro, chissà se me la faranno fare, o se non mi stopperanno prima.
Campionato è iniziato,
sta andando molto bene e comunque andrà, sono comunque soddisfatto.
Grande, questo è un importante messaggio. Ragazzi, con noi ci siamo lunedì prossimo dalle 8:30 alle 10 con quelli lunedì e con me invece sabato non siamo alla futta dai 15
alla 17.
La futta è il football però in versione fruttato.
È femminile del football. Questa è la puntata che abbiamo passato qua. La seconda lo licenziamo,
lunedì prossimo.
Lunedì prossimo io invece ti porto una cantante perugina, insomma, che ha fatto un video su YouTube e un disco, quindi insomma,
noi anticipiamo.
Jenny Pauselli, quindi già l'anticipiamo, che tra l'altro c'è una canzone parla della violenza sulle donne.
Che bello.
Quindi fondamentalmente ha fatto proprio un testo suo sulla violenza sulle donne.
Quindi
e parlerà e verrà, insomma, insieme. Hanno fatto un bel video, tra l'altro, dove lei sul video è tutta martoriata dal ragazzo, insomma, viene menata dal ragazzo. È veramente ma questa andava detta perché
Dai.
Ne parleremo con la Jenny, via.
Buon lunedì,
anche Jenny come
Jenny. Grazie a voi. Grazie.
E buon lunedì e buona settimana. Alla prossima. Ciao ragazzi.
Ciao.
Grazie.